How you doing?
My goodness.
Yeah. What do you think about all this stuff?
You can hear better
how bad I seem.
No, but you know, it's really interesting. So we're getting professional, and then we'll get a big.
All right.
Big room.
Welcome to Calvary Chapel.
Okay, benvenuti alla Calvary Chapel.
We're a non-denominational Christian church, in case you didn't know that.
Se non sapevate, siamo una chiesa non denominazionale.
We love Jesus Christ, and we love the Bible. We believe that it is the inspired Word of God, that it is all inspired, and it's good stuff.
Amiamo Cristo, amiamo la sua parola e crediamo veramente che la sua parola, tutta la sua parola, è ispirata da Dio. È veramente buona per noi, per la nostra vita.
It's always good to know where you're at, you know, what people believe where you're at. That's what we believe.
Pensiamo che è interessante per voi sapere dove siete, insomma, che cosa crediamo, insomma.
In case you didn't know.
Se tu non sapessi, non sapevi, insomma.
Or in case you needed to be reminded.
Oppure si voleva essere ricordati, insomma, di questo.
Because see, we believe that the scriptures teach that there really is only one kind of Christian.
Perché noi crediamo veramente c'è ciò che la scrittura insegna, che c'è soltanto un tipo di cristiano.
And that is the Christian who is born again. They've received the forgiveness of sins and the cleansing of sins solely based on the innocent bloodshed of Jesus Christ upon the cross.
Questo tipo di cristiano è il cristiano che è nato di nuovo, il cristiano che ha ricevuto il perdono dei suoi peccati, è veramente purificato dai suoi peccati soltanto attraverso l'opera che Cristo ha fatto nella croce.
And the Bible clearly teaches that that comes by faith.
E la Bibbia insegna che questo viene e soltanto mediante la fede.
That it is not something that can be earned.
Non è qualcosa che qualcuno può meritare, per guadagnare, può, non è qualcosa così.
Just the simple fact that we recognize that we're sinners before God, we recognize that He's holy, we recognize that Jesus Christ was God in the flesh and that He died and paid the price for our sins, and in that, as we put our trust in that, God, because of His grace, His graciousness and His goodness, He forgives us and He accepts us as righteous.
È soltanto sul fatto che noi riconosciamo che noi siamo peccatori e riconosciamo che Cristo è morto sulla croce, Cristo innocente è morto sulla croce per i nostri peccati. E noi poniamo la fede in questo e in questo soltanto che noi abbiamo veramente la salvezza. Lì diventiamo veramente cristiani, nasciamo di nuovo, soltanto basato su questo. E per grazia, Dio che ci dà questo per grazia mediante la fede.
Mm-hmm. Hey, there's a seat right here for you, Paola. Right there. Welcome. Good morning. Little problem with the clock? But I say all that just to say that once that takes place, then we begin to look to the Word of God that God might instruct us and teach us in His ways.
Ho detto tutto questo per dire che dopo ciò è accaduto in noi, siamo veramente nati di nuovo, lì dobbiamo veramente guardare alla parola di Dio affinché veramente Dio possa insegnarci, farci crescere attraverso la sua parola.
And He's given us His Holy Spirit as our teacher, the one who would reveal the truth of the Word to us, the one who would lead us, the one who would convict us, the one who's always with us, Holy Spirit within us, God within us.
E Lui ci dà lo Spirito Santo che ci insegna, che Lui che veramente rivela la verità a noi, colui veramente ci convince, colui che veramente ci guida attraverso la parola di Dio.
So that's a little bit, you know, about who we are and why we're here and why we just, you know, we're just Christians.
Giusto un'introduzione su chi siamo, perché siamo qui. Siamo cristiani, stiamo cercando di crescere nella parola di Dio.
We are in the book of Acts, chapter 13 today.
Stamattina siamo al libro di Atti degli Apostoli, in capitolo 13.
And if you need a Bible, if you would like a Bible, if you just put up your hand, we'll get you one.
Se ha bisogno di una Bibbia, giusto alzi la tua mano, ti diamo una Bibbia. Sì. In italiano vuole.
Italiano. Can you get her an Italian one right here? Yeah, just up there, the blue ones or whatever. Mm-hmm. So, we have been studying our way through the book of Acts, which is the beginning of the church. It's after the death, resurrection, and ascension of Jesus Christ.
Noi abbiamo cominciato il nostro studio attraverso questo libro di Atti, incominciando già giusto dal primo capitolo, e quello che comincia dalla morte e poi la risurrezione e l'ascensione di Cristo.
And Jesus gave instructions to his disciples, to the apostles. He said that they would be clothed in power, that they would then be witnesses to him, and that they would carry the gospel in and around them, but also throughout the entire world.
Gesù Cristo, dicendo ai suoi discepoli, ha detto: saranno potenziati dallo Spirito Santo, e lì saranno testimoni di Cristo a Gerusalemme, a Samaria e fino all'estremità della terra.
Well, here in chapter 13, those of you that have been following so far, we pick back up the story of Paul and Barnabas. You remember that we left off with them back in chapter 11. They were in Antioch teaching the word of God.
Se siete stati con noi, potete notare oggi in capitolo 13 riprendiamo ancora Paolo e Barnabà. Paolo e Barnabà che abbiamo lasciato loro lì nella chiesa di Antiochia in capitolo 11, quando abbiamo parlato di capitolo 11.
And you remember that it was there in Antioch that Christians were first called Christians.
Noi ci ricordiamo, come abbiamo studiato il capitolo 11, che è stata lì, in questa città di Antiochia, che i cristiani per la prima volta erano chiamati cristiani.
It wasn't in Jerusalem, it wasn't here in Rome, it wasn't in America, it was in Antioch.
Non era in Gerusalemme, non era a Roma, non era in America, ma è stato in questa città di Antiochia che per la prima volta i cristiani sono stati chiamati cristiani.
Well, they were there ministering the word of God, teaching the disciples, teaching believers in the word, and then we kind of had that a little kind of a parenthesis, just a little time out where that was going on in Antioch, and then we turned our attention back to Jerusalem, where this whole situation went on with Peter being in prison and all these things were happening. But now we turn our attention back to Antioch and the church there.
È così che Paolo e Barnabà sono stati lì in questa chiesa di Antiochia, stavano lì insegnando, passando veramente tempo con loro, ed un tratto abbiamo tolto il nostro sguardo a questo. Siamo passati al capitolo 12, dove abbiamo visto Pietro che si ritrova in prigione, e abbiamo parlato un pochino di questo, ma ora in capitolo 13 ritorniamo ancora a questa chiesa di Antiochia.
Well, what is going to happen in this chapter, in chapter 13, is that as these Christians are meeting together, they're praying and fasting, they're seeking God's will, the Holy Spirit speaks to them, and he says that he wants Paul and Barnabas to be set apart, that they are to be sent out as missionaries, basically. And that's what happens. They are sent out.
Ciò che sta capitando qui in capitolo 13 è che questi cristiani erano insieme a pregare, e mentre stavano pregando lo Spirito Santo parla loro dicendo loro: mettetemi da parte Paolo e Barnaba, mettetemi questi due da parte per missione, per essere missionari per me. E ciò che accade in capitolo 13 è proprio questo.
God saves every one of us with a specific plan and a specific purpose for our lives.
Dio salva ciascuno di noi per uno scopo ben preciso, per ciascuno di noi, per la vita di ciascuno di noi.
You remember in Ephesians 2:8-10, where it talks about that we're saved by grace, it says, because we are His workmanship, created to walk in works that He had created for us even before time began. In other words, God in eternity, when He thought about Brent and Robert and Rich and Maria Grazia and Daniel and everybody, He already knew who you would be, that you would respond to His love, that you would turn to Him for salvation. And He's like, oh man, I have got a plan for you. I want you to do this and this and this. I'm going to even put it into your personality and your character that it's going to come together for the spiritual gifts that I will give you, so that you can do these things that I've called you to do, and it will just be such a blessing for your life, and you'll be a blessing to others.
Noi ci ricordiamo Paolo parlando a Efesini ha detto, oltre a dire a loro che noi siamo salvati per grazia mediante la fede, aggiunge dicendo che infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché li pratichiamo. Cioè Dio nel salvare ciascuno di noi, nel pensare a Robert, a Maria Grazia, a qualsiasi di noi, Dio sa già, ha detto io ho questo piano per lui, per lei, allora io già stabilisco questo piano per lei, il suo carattere, li preparo questa persona, li porto a fare quello che io già ho pianificato per lui di fare, affinché tu possa essere benedetto e che tu possa anche benedire le persone intorno a te.
So He doesn't save us just so, you know, after we live our life and we work a lot and we make money and we get married, you know, we just do our thing, we live our life here, then when we die, we'll get to go to heaven and be with Him. You know, that's not the sole purpose, though He does save us because He wants to be with us in eternity. He also saves us in this life at a specific point in time as we're living our life on the earth. He reaches out and touches us and He says, I've got many things for you to do, many things for you to experience, many things for you to know. I want to use you to each one of us.
Dio non ci salva soltanto, ci salva così che possiamo vivere la nostra vita, sposarsi, vivere come ci pare e così alla fine andare in cielo, stare con Lui. È vero che Dio vuole stare con noi, ma Dio ci salva perché ha anche un piano per ciascuno di noi, perché vuole usarci, usare di noi, usarci, collaborare insieme con Lui per aggiungere altre persone, per operare, ha opere già preparate per noi di fare.
And so here in this chapter, He grabbed a hold of Barnabas and Saul by speaking. The Holy Spirit speaks. There's a prophetic word given. The Holy Spirit uses men. He uses each one of us even to speak to each other concerning His will. And a word is given and they says, Barnabas and Saul, I have a specific plan for you. I want you to follow where I'm leading you. And these guys, they go out and they begin to experience all different kinds of things as they take the good news of Jesus Christ into the Gentile world, the pagan world, that place in which really the gospel had not yet been unleashed upon.
Noi vediamo qui ciò che qui accade in queste persone qui. Lo Spirito Santo dice a questi qua di mettere da parte Paolo e Barnaba perché ha un piano per loro. Lo Spirito Santo parla, lo Spirito Santo usa le persone. Ci sono le parole profetiche che lo Spirito Santo parla e indica le sue esigenze a quello che lui vuole. E così noi vediamo queste persone sono mandati, sono andati dove l'Evangelo non era ancora arrivato, in questo mondo pagano, dove non conoscevano l'Evangelo e sono andati a predicare, a vedere veramente, a sperimentare la potenza di Dio attraverso di loro.
Well, as they go, they experience opposition. They experience trials. They experience difficulties and hardships.
Ma mentre loro sono andati, hanno sperimentato anche veramente opposizione, c'era difficoltà, c'era veramente persecuzione, tante cose.
One writer said this.
Uno scrittore ha detto questo.
He said, no matter what your involvement in Christian activity or ministry, you will be subject to difficulties and trials.
Qualcuno diceva, questo scrittore diceva, qualsiasi sia il tuo coinvolgimento nel ministero cristiano, tu avrai difficoltà, avrai in qualche modo persecuzione.
No matter what the level. If you're just a common, ordinary, every day I go to church on Sundays, born again believer, because you have received Jesus Christ, because you've decided to follow Him, you have just entered into a life of trials and opposition and so forth.
Qualsiasi sia tuo livello, qualsiasi a che livello tu ti coinvolge nella vita cristiana, o anche se tu sei soltanto un cristiano nato di nuovo, semplice, ma il fatto che tu hai accettato Cristo nella tua vita, sei entrato in questa parte dove c'è difficoltà, c'è persecuzione, c'è opposizione.
He says friends will sometimes forsake you.
Dice, a volte gli amici ti abbandoneranno.
Family will fail you.
Adesso a volte lui aggiunge, a volte anche la famiglia ti abbandonerà, ti deluderanno.
Says heartache will be a part of your life.
Lui dice veramente avrai dolore di cuore, il dolore, cioè dire questa tristezza, questa amarezza, questo dolore nel cuore sarà parte della tua vita.
And then he goes on to make the statement, in fact, our dedication to Christ often brings us face to face with more problems than if we lived for ourselves.
Lui aggiunge dicendo, per concludere, il fatto che la nostra dedicazione a Cristo a volte ci porta tante difficoltà, faccia a faccia con tante difficoltà che se viviamo per noi stessi.
Why?
Perché? Perché tutto questi problemi?
Because if you're going to live for Jesus Christ, if you are going to live for God, you are going to live in a manner and in a way that is totally opposite and totally contrary and totally against the way that the rest of the world is living.
Perché questo? Perché se tu devi vivere secondo Cristo, seguire Cristo in modo che Cristo vuole che tu vivi, tu vivrai veramente in un modo contrario a tutto ciò che il mondo vive, in opposizione a tutto il resto del mondo, le persone intorno a te.
When God dwells in us, we begin to think differently than the world thinks. We begin to show different behavior than the world demonstrates. We begin to use different language than the world uses, because God is purifying us and cleansing us and changing us and conforming us to Himself, to His ways. And those things are totally opposite of the world in general and the attitudes of the world.
Perché quando Dio dimora in noi, noi cominciamo a pensare in modo diverso, come diverso da ciò che pensa il mondo. Noi cominciamo, il nostro comportamento diventa diverso di quello che il mondo fa, e anche il nostro linguaggio cambia, perché Dio ci sta cambiando, ci sta trasformando, vuole portarci a un cambiamento, a una trasformazione, essere come Lui, e questo è contrario a tutto ciò che è il mondo.
But there's still another reason why we face difficulties and trials and hardships.
Ma in più c'è ancora un altro motivo perché noi incontriamo queste difficoltà come cristiani.
And that is that we are engaged in a war.
Questo è che noi siamo entrati a una battaglia. Essere cristiano è direttamente entrare in questa battaglia.
It's not a war of guns and tanks and these kinds of things.
Non è un combattimento di carri armati, di armi, tutto questo.
It's a spiritual war.
È una guerra spirituale.
The fact of the matter is that there is a real devil.
Il fatto è che veramente c'è, realmente Satana esiste.
And he opposes and hates God.
Lui veramente è in opposizione e veramente odia Dio.
And he's a real spirit being. He was created an angel. He's a very, very smart being, and he's been around for a long, long, long time.
È un essere spirituale. Satana un essere spirituale. È stato creato come un angelo. È veramente molto intelligente e ha vissuto già dall'inizio della creazione fino adesso, so, è veramente più anziano di noi, si può dire.
And as we're just living our life for the world, before we actually consider God, before we desire to give our heart to Him, before we desire to put our faith in Him, before we're born again, we get along really well with Him. Because he's a rebellious being, we're rebellious beings. He disobeyed God, we're disobeying God. He lives for himself, he's prideful and arrogant. We live for ourselves, we're prideful and arrogant. And so everything is good with the devil. But the moment that we turn our heart and our eyes and our lives to Jesus Christ, we have just told the devil that we will no longer be under his influence, that now we have the truth, now we have the power, and we are going to go directly against him.
Il fatto è che quando noi viviamo per noi stessi senza Dio, quando noi siamo ribelli, facciamo ciò che piace a noi, siamo in accordo con Satana, perché lui anche è ribelle a Dio, noi siamo ribelli, lui è d'accordo in questo, lui è orgoglioso, noi siamo orgogliosi senza Dio e lui è d'accordo con questo. Noi siamo disobbedienti, lui è anche disobbediente, lui è d'accordo con questo. Ma il momento che noi decidiamo di seguire Cristo, di uscire dalla sua influenza, allora lì direttamente diventiamo i nemici suoi, dichiariamo una guerra contro di lui.
And all of that takes place in the unseen world.
E tutto questo accade in un mondo invisibile.
Well, there, in that war that is unseen, we face great opposition.
Lì, in quel mondo che è invisibile, noi veramente abbiamo una grande opposizione.
And as we look at this example given here in chapter 13, there are some things that are within this text that can help us understand spiritual warfare and how to fight it. How was Paul prepared? How did he fight against the enemy of our souls? Even though it was something that was unseen, it still was manifested in the seen world.
Veramente, mentre oggi guarderemo questo esempio qui che ci è dato qui, questo ci porterà a capire meglio la guerra spirituale. Ci porterà anche a avere aiuto di vedere come Paolo ha affrontato questa guerra e poter essere aiutato anche da questo. Come, anche se è una guerra spirituale invisibile, ma si manifesta anche nel visibile. Le sue conseguenze sono visibili. Allora vediamo insieme come Paolo ha affrontato questa guerra spirituale.
These guys are set apart, they've begun their journey, they've moved through a town or two, and they come into this one town, and that's where we're going to pick it up in verse 6, and then we'll backtrack a little bit.
Noi vediamo queste persone sono stati messi da parte e hanno cominciato la loro missione, già sono arrivato una prima, seconda città. È qui che siamo arrivati nel versetto 6 e poi ritorneremo ancora leggermente più indietro.
In verse 6 it says they traveled through the whole island until they came to Paphos. There they met a Jewish sorcerer and false prophet named Bar-Jesus, who was an attendant of the proconsul Sergius Paulus. The proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. But Elymas, the sorcerer, opposed them and tried to turn the proconsul from the faith. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elymas and said, "You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind, and for a time you will be unable to see the light of the sun." Immediately, mist and darkness came over him, and he groped about seeking someone to lead him by the hand. When the proconsul saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teaching about the Lord.
Cioè abbiamo insieme dal versetto 6 al versetto 12, vediamo poi attraversata tutta l'isola fino a Paffo, trovarono un tale mago e falso profeta giudeo di nome Bar Gesù, il quale era con il proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di ascoltare la parola di Dio, ma Elima il mago, questo è il significato del suo nome, faceva loro opposizione, cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: "O uomo pieno di ogni frode, di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette delle vie del Signore? Ecco ora la mano del Signore è su di te, e sarai cieco per un certo tempo senza vedere il sole." In quell'estate l'oscurità e le tenebre piomberono su di lui, andando qua e là cercava chi lo condusse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credete, è colpito dalla dottrina del Signore.
So, these guys, Paul and Barnabas, along together with John Mark, three of them, they're traveling, and they're just moving around, just kind of trying to be moved by God, trying to follow the Holy Spirit, just preaching the gospel to you, anybody want to listen to the good news of forgiveness of sins in Jesus Christ.
Noi vediamo queste tre persone, Paolo, Barnaba e Gianmarco, stanno seguendo lo Spirito Santo e proclamando la parola di Dio, insegnando a chiunque vuole ascoltare la parola di Dio.
And here, as they come into this town, Paphos, this island here, there's this guy named Bar-Jesus, or Elymas, and, you know, he's a sorcerer, he's a false prophet, he's a magician, he kind of plays around in the spiritual realm, he likes to have some power, and he's looked upon as kind of a wise man, or, you know, some kind of a spiritual guide that gives counsel even to this ruler, this proconsul here.
Noi vediamo loro arrivando a questa piccola isola di Paphos, e arrivando lì c'è questo uomo, questo Bar Gesù, Elima, che è un stregone, un mago, e lui sta lì, cerca di avere a questa forma di potenza tutto questo, e cerca di dare consigli, e noi vediamo qui è qualcuno che dà anche consigli a un proconsole, insomma, una persona importante.
Now, this is nothing new. Rulers have always had their little wise men, their little spiritist-type people who could try to help them and counsel them and tell them things that were going to happen, and so that they could avoid war, they could avoid... I mean, you know, you remember back Moses and Pharaoh. Moses was committing these great miracles, and then Pharaoh had his little band of magicians, these little wise men, and they could perform miracles and stuff too, you know?
Noi vediamo questo non è una cosa nuova. Le grandi persone, le persone nel potere, spesso hanno queste persone, questi maghi o questi astrologi che dicono a loro, danno a loro consigli, consulenza se devono uscire, non devono uscire, devono fare questi affari, devono fare questi affari, o devono andare in guerra. Questo noi vediamo questo anche. Prima vediamo Mosè quando va dal faraone. Il faraone aveva anche le sue maghi. Quando Mosè fa il miracolo da Dio, E il faraone chiama anche le sue maghi per fare anche miracoli.
Well, here's this guy Elymas, and he is a sorcerer. That's what his name means. And you know, he, when the proconsul would want counsel or information or something, you know, he was treated like a prophet. Like some, you know, he had connection to God or the gods.
Noi vediamo questo uomo Bar Gesù. Il suo nome vuol dire soltanto che è un mago, è Lima il mago. Questo è il significato del suo nome. E questo era trattato come un profeta da questo proconsole. E ogni volta si chiedeva a lui, lui che consulta i dei per dare consigli a questo proconsole.
Now, to just the ordinary person in that setting, Elymas was just another person. He was just another, he's just a normal guy, you know, but he just kind of, he had these ways of understanding that, that most people don't have.
Nel guardarlo era giusto un uomo normale, cioè poteva essere giusto qualsiasi persona che stava lì nella corte di questo proconsole, ma aveva questi modi di fare, di non so, entrare in rapporto a questi spiriti malvagi, insomma.
But as Paul and Barnabas and Mark show up, and the proconsul wanted to hear what they had to say, his true colors came out. Really, who this guy was began to show, because he was an enemy of the gospel. He was an enemy of truth. He was an enemy of God. He was a son of the devil. He followed the ways of the devil. And it begins to show now, as two servants of God come forth with the word of God, and here he is, one who opposes truth and so forth. And now it really comes out.
Noi vediamo qui la sua vera identità si fa vedere qui, quando Paolo e Barnaba si avvicinano in questa città, e che il proconsole vuole ascoltare la parola di Dio. Dice: io voglio ascoltare la parola di Dio. Allora questo uomo veramente si identifica, si alza, si vede veramente che lui è un nemico dell'Evangelo, un nemico della verità, un nemico di Dio. Si veramente si oppone a questo.
Well, what was it that got Paul's attention? What was it about this guy that made him an enemy of God, an enemy of the gospel, that got Paul so upset?
Che cosa veramente ha fatto arrabbiare Paolo, che ha visto in questo uomo che era veramente nemico di Dio e nemico dell'Evangelo?
And this is an important dynamic concerning the spiritual war that we're involved in.
Questo è veramente una dinamica importante a riguardo alla guerra spirituale che noi siamo tutti coinvolti.
You see there in verse 8 it says that he wanted to turn the proconsul from the faith. He wanted to keep him away from the faith.
Noi vediamo il versetto 8 ci dice che questo mago voleva distogliere il proconsole dalla fede. Voleva portarlo via dalla fede.
And that's the exact work of the devil.
Questo veramente è l'opera esatta di Satana, insomma, di diavolo.
By faith we are saved.
Noi sappiamo che per la fede noi siamo salvati.
By faith we please God.
Noi sappiamo che per la fede che piacciamo a Dio.
The Bible says only faith pleases God.
La Bibbia ci dice soltanto attraverso la fede che noi possiamo piacere a Dio.
So if the enemy can keep us from faith, if he can keep us in unbelief, keep us in doubt, keep us in sin, keep us away from the truth, then he wins.
E così che se il nemico può veramente metterci lontano dalla fede, metterci lontano dalla verità, metterci lontano da essere soltanto nei dubbi, nel rimanere nel peccato, allora il nemico ha vinto.
Well, Saul recognizes that this is opposition. This is the enemy. This is none other than the work of devil being using this man to try and keep people from God, try and lead people astray.
Noi vediamo qui Paolo riconosce che questa è veramente l'opera del diavolo, veramente cercando di mettere le persone lontano dalla fede, lontano da Dio.
And then though it says Saul, who we come to know here shortly, it says here even also called Paul, one was his Hebrew name, one was his Greek name, and it says filled with the Holy Spirit. Saul, filled with the Holy Spirit, he recognized the spirit of which this man was of. He recognized who this man followed. He saw right through the even just the outward appearance of, well, I'm a prophet. I mean, I let people know things that happen. I mean, I've got connections to God and so forth. Paul, because he was filled with the Holy Spirit of God, he could discern, he could sense, he knew, this is none other than the work of the devil.
Noi vediamo qui il versetto 9, ci dice Saulo, detto anche Paolo. Noi vediamo lo stesso uomo, insomma, qui si parla di Paolo. Saulo il suo nome ebraico, Paolo il suo nome greco. Noi vediamo lui pieno di Spirito Santo. Essendo pieno dello Spirito Santo, poteva riconoscere. Guardando in questo uomo, poteva riconoscere che questo non è altro che lo spirito di demonio, del diavolo, di Satana, questo spirito. Poteva, nella pienezza dello Spirito Santo, riconoscere questo.
To be filled with the Holy Spirit meant that Paul was close to the Lord. He was sensitive to the voice of God. He was, in his inner man, open to God, connected to God. And therefore, as God would reveal to him that this is of the devil, then Paul would act in faith and say, you are a child of the devil.
Essere ripieni dello Spirito Santo qui ci descrive, vuol dire che Paolo veramente era vicino a Dio, era veramente sensibile alla voce di Dio. Essendo in questa attitudine, lui poteva veramente ascoltare ciò che lo Spirito gli diceva, e dice, questo è lo spirito del maligno.
Well, how do you get filled with the Spirit?
Come tu puoi essere ripieno dello Spirito Santo?
Well, first of all, we got to back up to Acts chapter 9 when Paul, or who was Saul, was going out killing, persecuting Christians, one who was not yielded to the lordship of Jesus Christ, had a revelation of Jesus Christ, and then entered into a personal and intimate relationship with Jesus himself.
Dobbiamo ritornare in capitolo 9 per vedere lo stesso Paolo, mentre stava uccidendo, perseguitando la Chiesa, lì camminando in suo via di Damasco. Noi vediamo che lì ha avuto prima una rivelazione personale di Cristo, entrare in questa intimità con Cristo, un'intimità personale con Cristo. Da lì comincia questa pienezza dello Spirito Santo.
That was the place of conversion. That was where Paul was born again. That was where the Holy Spirit entered this man's life.
Noi vediamo è lì che comincia la sua conversione, è lì che veramente vediamo che lo Spirito Santo entra nella sua vita, è lì che Paolo è nato di nuovo.
So that's where it has to start. You know, if you're just kind of walking along in life, and you're just living your life, you eat, drink, sleep, work, and go about your business, and you don't recognize that there is a devil, demons, an enemy of your soul, and you're not actually battling on a daily basis to try and live for God, live in godliness, and understand the ways of the Lord and these kinds of things, then maybe we need to go right back here to Acts chapter 9, point 1, and have a revelation of Jesus Christ, who he is, what he did for you, and enter into that personal relationship with him by faith, where the Holy Spirit would indwell you, and you could begin now to see the enemy, to see the devil as your enemy, and you could actually enter into the battle.
Se veramente tu stai vivendo la tua vita, giusto vivendo così la tua vita, mangiando, facendo tutto ciò che ti piace fare, e tu non riconosci che c'è un nemico, è veramente il nemico dell'anima tua, e che vuole che veramente l'anima tua possa andare veramente all'inferno, per dirlo chiaramente, quello che vuole veramente distruggerti, tu non riconosci questo, vive la tua vita in questo modo, allora abbiamo veramente bisogno di andare prima, lì, in Atti, in capitolo 9, dove veramente Paolo entra in questo rapporto con Dio, dove si converte a Dio, dove è nato di nuovo, ha questa intimità con Dio, perché lì, attraverso lo Spirito Santo, tu puoi adesso riconoscere il nemico, vedere che questo è l'nemico che è contro di me, questo che vuole distruggere la mia vita.
The second thing is that Paul was baptized in the Holy Spirit. He had this experience with the Holy Spirit where there was this feeling, this coming upon of his life where it just began to overflow. His love for God, his service to God, his desire to speak for God and these kinds of things. It was just, and the inner working of God, it was just now flowing out of him.
L'altra cosa è che Paolo ha avuto veramente questo battesimo del Spirito Santo, questa pienezza dello Spirito Santo che veramente dentro di sé era veramente pieno nel volere parlare di Dio, di servire di Dio, servire Dio, era veramente una grande pienezza dentro di lui, era giusto che traboccava da lui, usciva da lui veramente pienamente così a parlare di Dio.
The baptism of the Holy Spirit is not only that the Holy Spirit dwells in you and you're saved, you're sealed for eternal life, but it's this other experience where the Holy Spirit actually enables you and equips you to live for God, to serve Him, to walk in the works that He's created for you.
Il battesimo dello Spirito Santo non è questo primo, questo lo Spirito Santo che entra in te, che ti sigilla per la salvezza. Questa è la prima parte, lo Spirito Santo entra in te e ti sigilla per la salvezza, ma il battesimo dello Spirito Santo è questo, lo Spirito Santo ti rende capace, ti equipaggia per l'opera del Signore che ha per te.
And you can also read about that in Acts chapter 9, where Paul was filled with the Holy Spirit and the scales fell off of his eyes.
Noi possiamo leggere questo in Atti capitolo 9, dove Paolo è stato veramente pieno dello Spirito Santo e le cose che erano negli occhi, e lui era cieco, direttamente sono caduti e lui poteva vedere.
Well, once these things take place, you've got to continue to grow. You've got to be exercising spiritually so that you can be strengthened, so that you can be a sword that's sharpened in a way that you can actually be doing some damage to the enemy.
Quando questo è accaduto in te, ha ricevuto questa pienezza, tu devi continuare a esercitare, a stare sempre in comunione con Dio, affinché tu possa essere veramente questa spada che è veramente affilata, che può veramente essere esercitata e combattere, veramente usato nella battaglia.
And that's what we see here in the beginning of the chapter in verse 2.
E questo che vediamo qui nel capitolo 13 dove siamo.
And again, these are other aspects and elements that actually prepared Paul for that moment of battle against the enemy that allowed him to have victory and success.
E noi vediamo ciò che leggeremo qui in versetto 2, e ciò sono le cose che preparano Paolo a avere successo quando incontrerà il nemico.
Look there in verse 2, it says, there's these believers in verse 1, it talks about the church, which are the believers, and within the church there were prophets and teachers, and it starts giving some names. It was kind of an international fellowship, these guys from Cyrene or from Africa, parts of Africa, and it just says that they, while they were worshiping and fasting, the Holy Spirit said, set apart Barnabas and Saul to me for the work that I've called them to.
Noi vediamo il primo versetto, qui ci indica un pochino l'atmosfera, è la chiesa, era questa chiesa di Antiochia, e dice c'erano profeti, dottori, era così una chiesa internazionale, c'era anche questo Simeone che era di Niger, dell'Africa, e c'era questo Lucio di Sirenea anche verso la Libia, e c'era questa chiesa, dice qui, mentre erano insieme, il versetto 2 ci dice, mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano. E lo Spirito Santo disse, mettetemi da parte Barnaba e Saulo.
So it wasn't just that Paul had been saved, he had been filled in the Holy Spirit, baptized in the Holy Spirit, and then he just decided, well, you know, I guess I'll just make some tents until I die or until the Lord raptures me or something. No, he was involved. He was studying the Word of God. He was meeting together with other believers. You know, iron sharpening iron. What's the Lord doing in your life? Oh, well, this is what He's doing in mine. Oh, well, let me pray for you for that. And there was this exchange among them. And because of that, because they love Jesus, because they love each other, they were found in one place, worshiping the Lord or ministering unto the Lord.
Noi vediamo, non è che Paolo ha avuto questa nuova nascita e poi battezzato lo Spirito Santo, si è andato a fare una tenda, si è chiuso lì aspettando, oh Signore, possa rapirmi. No, noi vediamo Paolo va, continua a crescere nella conoscenza della parola di Dio, a essere insieme, a insegnare anche gli altri, perché loro amavano Dio, amavano Gesù Cristo e amavano l'uno l'altro, e stare insieme, a pregare insieme, a celebrare insieme, è questo che ha dato loro, quello che ha dato a loro questa forza, insomma, per combattere in questa battaglia.
So not only was there this fellowship, the meeting together and this worship, the just loving God, adoring Him, just sitting in His presence, but also they were fasting together.
Non solo c'era questa comunione, questo celebrare il Signore, stare insieme, non solo questo, ma erano insieme, pregavano, digiunavano.
Fasting is the setting apart of food. It's the setting apart of some things, you know, maybe even sex in a marital relationship or something, just so that you can focus on God and on your spiritual life and spiritual things, your spiritual walk.
Digiunare e mettere da parte il cibo, mettere da parte, per esempio, nel rapporto matrimoniale.